Torniamo anche nell'ultimo venerdì di maggio con un 25 novembre al mese, anche sui nostri canali crossmediali, dunque visibili anche su Controradio TV. Tema di oggi, donne e lavoro. Saluto subito l'ospite che ci ha raggiunto in studio, Laura Scalia della segreteria CGIL Firenze, responsabile CGIL per il Chianti Fiorentino e non solo, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
È entrata da poco nella segreteria CGIL Fiorentina, peraltro anche con deleghe innovative, Scalia.
Sì, una di queste appunto è le politiche di genere e il rapporto con movimenti femministi e transfemministi.
Questo vuol dire che anche il sindacato nel suo interno si confronta con un'evoluzione sociale che deve essere rappresentativa di quelli che sono i bisogni, i diritti e le dignità di tutti.
Assolutamente,
tutti.
Insomma, anche la Camera del Lavoro di Firenze in questi anni ha già dato prova, insomma, nei rapporti territoriali con i movimenti, con quelle associazioni che fanno parte di quel mondo, diciamo, non strutturato, ma che comunque, insomma, stanno attraversano la società.
Poi ne parleremo e parleremo di gap salariali, maternità come principale fonte di disuguaglianza, di indipendenza economica come principale anche strumento per uscire da situazioni di violenza fisico-psicologica, ma come di consueto sentiamo il contributo introduttivo a cura della nostra Alessia Dulbecco, che insieme all'avvocata Marina Capponi è collaboratrice storica, possiamo dire, a questo punto di un 25 novembre al mese. E allora sentiamo Alessia Dulbecco, pedagogista e scrittrice, che ci dedica questa introduzione per la puntata di oggi.
C'è un filo rosso che unisce il tema del lavoro retribuito e non alla violenza di genere. Da tempo sappiamo che dove i ruoli di genere sono rigidi e dove quindi alla donna compete quasi esclusivamente il lavoro di cura e di assistenza, il rischio di subire violenza aumenta. Avere invece una vita che si snoda fuori dalle mura di casa, avere un lavoro, rientra tra i fattori di protezione perché permette di costruirsi una rete di relazioni e ovviamente anche di disporre di denaro. Violenza di genere e autonomia lavorativa pertanto si intrecciano. Dobbiamo però riflettere e riflettere molto bene su cosa intendiamo quando parliamo di lavoro. Questo ce lo ricorda molto bene l'economista Azzurra Rinaldi nel suo ultimo libro che si intitola Soldi, sesso e potere, perché in realtà il lavoro povero non emancipa affatto e il lavoro povero è proprio quello dentro cui spesso si ritrovano imbrigliate le donne. A maggior ragione non emancipa l'avere un reddito inconsistente e che spesso poi confluisce all'interno di conti cointestati su cui comunque quella donna non ha un libero accesso, mentre tra l'altro il peso della cura rimane quasi interamente sulle sue spalle. Peso che tra l'altro ha un valore economico preciso e ce lo ricorda molto bene un'altra studiosa, la docente e demografa Alessandra Minello, che nel suo ultimo libro Senza figli ricorda che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stabilito che il lavoro di cura non retribuito pesa, equivale al 9% del PIL globale, quindi un costo enorme. Un lavoro enorme che non compare in nessuna busta paga e non accumula ovviamente nessun tipo di beneficio. La domanda quindi è se il sistema welfare, diciamo, possa cominciare a fare conti con questa asimmetria. Ci sono varie proposte, soprattutto nei dibattiti a matrice femminista. Una è quella di introdurre i care credits, cioè riconoscere gli anni dedicati alla cura come anni contributivi, utili quindi poi ai fini del calcolo della pensione. Riconoscerli significa in qualche modo ammettere che il sistema attuale è costruito attorno a un lavoratore, il maschile ovviamente voluto, privo di carichi familiari, con una carriera lineare, ininterrotta, tutte caratteristiche che di solito mal si ritrovano in quelli che sono i percorsi di vita e di lavoro delle donne. Pertanto quel modello non è affatto neutro e sarebbe forse l'ora anche di cominciare a farci i conti.
E allora, Laura Scalia, questi conti non tornano?
No, non tornano.
Non tornano, ci sono strumenti che possono essere messi in campo, ma io in vista di questa trasmissione leggo giusto due titoli che hanno a che fare con approfondimenti di questo mese che sono stati diffusi in Italia. Nonostante il crescente dibattito pubblico intorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, emerge con tanto di elaborazione del polo ricerche di Save the Children, quasi una donna su quattro tra i 25 e i 34 anni dichiara di non aver condizioni lavorative adeguate per avere un figlio e dunque di conseguenza aspetta e rimanda. Oppure sul nostro territorio, colte ma pagate 7.103 euro meno dei maschi, impegnati a colmare il gap uomo-donna, questo nell'ambito, diciamo, delle materie STEM, scienziate, ingegnere, matematiche, all'opera a Firenze, come in tutte le altre province toscane e italiane, sono sottopagate rispetto agli uomini. Sono tutte evidenze che però non vengono tradotte poi in un cambio di passo.
Allora, noi siamo a un paradosso. Cioè, il paradosso è questo, diciamo che comincio con l'ultima, quella del gap salariale. Il paradosso è questo: noi abbiamo una struttura giuridica che teoricamente riconosce la parità salariale, dalla Carta Costituzionale, il codice delle pari opportunità, i contratti collettivi nazionali, insomma, e gli accordi, insomma, un po' tutti abbiamo imparato a conoscere. Il punto è: perché, nonostante ci sono queste leggi, che teoricamente e apparentemente non c'è una legge che dice te sei uomo ti pago di più, te sei donna ti pago di meno, no? Però che cos'è che non funziona? Funziona il fatto che se te successivamente a queste leggi, che sono un po' l'ossatura del paradigma giudiziario, la Carta Costituzionale, no? Ha determinati articoli in cui garantisce quei cosiddetti diritti inalienabili. Ma se te mili alle fondamenta della Carta Costituzionale, introducendo nel mercato del lavoro delle leggi che precarizzano, che comunque ti espongono al ricatto occupazionale, e non c'è un welfare garante perché tu ti possa esprimere come donna, come madre, lavoratrice, capisce, come dire, la situazione, nonostante ci sia un impianto giuridico che potrebbe essere anche utile, non, c'è qualcosa che non torna. Prendine una, il Jobs Act. Il Jobs Act è un elemento spartiacque, no? Sul mercato del lavoro, che colpisce? Colpisce le fasce più fragili. Le fasce più fragili in questo caso sono le donne, ma io ci metto anche le soggettività non conformi, che comunque sono più esposte alla ricattabilità. Ecco, quello spartiacque tu non puoi neanche rivendicare o azzardarti dopo l'assunzione del 2015, magari anche rivendicare un tuo diritto, perché sei esposto a un eventuale licenziamento, con la questione della reintegra, della mancata reintegra, anche se poi, insomma, ci sono state sentenze che hanno detto che appunto il Jobs Act è una legge anticostituzionale.
Quindi stiamo dicendo, la cornice valoriale costituzionalmente sancita c'è, il problema è il contenuto anche in termini legislativi che ci viene messo dentro e che di fatto mina alle basi quello che è la potenziale applicazione del valore.
Sì, allora, poi ovviamente anche queste leggi hanno delle criticità di applicazione, però l'ossatura comunque c'è. Il punto è l'idea che tu hai del mondo del lavoro, l'idea che tu hai della società. Noi viviamo una società patriarcale, quindi riappropriamoci anche di quello che è il linguaggio, una società che comunque tende un po' a sminuire anche il ruolo della donna, tende esattamente poi ad assegnare anche indirettamente il lavoro di cura a chi? Alle donne. Quindi hanno una discontinuità lavorativa, hanno sul carico non soltanto la maternità, ma anche quando in casa ci sono situazioni di non autosufficienza, ricadono sulle donne, e spesso questo lavoro non retribuito, che credo che contribuisca al PIL un tempo stimato intorno al 7%, è quel lavoro che comunque serve poi a in qualche modo esautorare il welfare e soprattutto a scaricare il pubblico, e dovrebbe invece garantirlo proprio per non farlo ricadere sulle spalle delle donne.
Perché parliamo di questo all'interno di un 25 novembre al mese? Perché non ci stancheremo mai di ripeterlo: l'indipendenza economica, e quindi una qualità del lavoro, e anche poi di quale lavoro, la differenza sta anche in questo, è determinante poi per la forza che può avere una donna per uscire dal circuito della violenza.
L'indipendenza economica è il principio fondamentale perché tu comunque possa essere una donna libera, emancipata, autodeterminata, e che tu possa fare esattamente le tue scelte. Ecco, la dipendenza economica ti porta a subire quegli elementi di ricattabilità, ti porta a essere esposta alla violenza. Poi la violenza la possiamo declinare in tanti modi, perché quella a cui si pensa è sempre quella fisica, ma ci sono la violenza economica, c'è la violenza culturale, c'è la violenza psicologica, c'è tanti tipi di violenze che portano esattamente poi a non essere libera di poter comunque scegliere, andare via per esempio da situazioni di violenza domestica, andare via anche da situazioni di violenza magari anche lavorativa, perché sei costretta non avendo altro di fonte economica, e quindi ti stringe a stare e a subire anche in un ambiente tossico.
Dicevamo della maternità, che può sembrare un tema ridondante, come se davvero siamo così in difficoltà, davvero ci costruiamo una situazione tale per cui poi non abbiamo le possibilità di reinserirsi a parità, insomma, di professionalità nel mercato del lavoro come ante maternità, oppure c'è proprio questa mancanza di welfare che, come dicevamo all'inizio, mina una possibilità di recupero, ecco, della propria qualifica, della propria mansione, e soprattutto ci permette di proseguire un percorso che in realtà non dovrebbe essere interrotto solo per la nascita di un figlio, ma dovrebbe proseguire dopo, anzi con un arricchimento.
Allora, partiamo dal presupposto: la maternità è un valore sociale, però così come è messa, ma non è neanche l'unico riscatto della donna, ecco, questo ce lo possiamo dire, però così per come è il mercato del lavoro e l'idea di società ti porta esattamente a dire che se una donna sceglie di fare un figlio c'è questa penalizzazione, una penalizzazione è il child penalty, questa penalizzazione che è duratura anche nel tempo, perché il momento in cui tu fai un figlio, quindi c'hai lo stop, ora senza generalizzare, però nella maggioranza dei casi lo stop alla carriera, il part time involontario perché magari hai difficoltà anche poi nella gestione della famiglia, non nella conciliazione, nella condivisione, anche qui riappropriamoci di un termine, perché condivisione significa che è in capo soltanto la donna, mentre invece la conciliazione, come dire, è un altro termine. Quindi perché duratura? Perché noi andiamo ora in pensione col sistema contributivo. Bene, il sistema contributivo ti ridarà la pensione con quanti contributi tu hai versato nell'arco della tua vita lavorativa. Ecco, nella tua discontinuità lavorativa, che comunque c'è una donna nella prevalenza dei casi, viene anche penalizzata non magari all'istante, ma successivamente quando vai in pensione, soprattutto se poi sei costretta poi a richiedere il part-time involontario. Poi c'è una questione che entrare nel mondo del lavoro ora è difficile un po' per tutti, soprattutto per i giovani, però diciamo che le donne ancora di più, perché c'è ancora oggi nei colloqui di lavoro chi chiede se vuoi fare figli, se li hai o cosa hai intenzione di fare della tua vita.
In questo senso, come sindacato anche radicato sul territorio, il lavoro fatto nel Chianti anche con il tavolo di genere, che fotografia avete raccolto? Tutto ciò viene raccontato? C'è una consapevolezza delle lavoratrici, delle giovani precarie? Ci sono strumenti da poterle offrire anche nel momento in cui, insomma, riescono a denunciare situazioni di svantaggio?
Nel senso, per esempio, come tavolo di genere del Chianti, noi dopo il 2020 facciamo questo questionario online, perché nel 2020 ricordiamoci c'è stata una situazione, il Covid, che anche qui che ha aggravato molto sulle spalle delle donne, sullo smart working, insomma sul ritorno del lavoro a casa. Lì abbiamo avuto una fotografia di difficoltà anche ambientali, ma anche psicologiche, di poi ha subito questa questione del fatto che dovevamo stare a casa perché c'era questa situazione di epidemia medica. Gli strumenti, diciamo che qualcosa c'è, bisognerebbe fare un pochino di più. Per esempio, c'è questa situazione che nel momento in cui te sei vittima di violenza puoi accedere ai 3 mesi previsti, insomma, di astensione. Il problema però è noi ci dobbiamo fare l'altra domanda: quanto effettivamente oggi prendiamo in carico quelle donne che si rivolgano a strutture, per esempio la CGL ha lo sportello Donna chiama donna, dove appunto abbiamo anche l'avvocata Marina Capponi, dove insieme cerchiamo di capire come fare a dare una risposta, a prendere in carico tutte quelle donne che si rivolgono allo sportello, perché anche magari in difficoltà nella gestione della famiglia. Però che cos'è che manca effettivamente? Noi abbiamo necessità, per esempio, di centri antiviolenza, ma di centri antiviolenza, consentitemi il termine di dire, anche femministe, transfemministe, centri antiviolenza che pongano la questione della tutela della donna, magari anche della maternità, piuttosto anche dei figli, nel momento in cui una donna si rivolge. Ricordiamoci che quando una donna si rivolge a un centro antiviolenza non è facile nemmeno per la donna stessa, perché comunque si espone già con se stessa e figuriamoci poi nella condizione diciamo che vive a livello familiare. Poi è ovvio, se te sei una lavoratrice, a seconda del settore dove lavori ci sono anche la contrattazione, che magari in alcuni casi può darti anche un aiuto. Abbiamo la direttiva europea recepita, i comuni del Chianti furono i primi, la direttiva europea contro le molestie, le violenze, le molestie nei luoghi di lavoro, dove mette un impianto di tutela con anche le associazioni datoriali perché si possa prevenire e prendere in carico situazioni di violenza. Però torno a fare un esempio, allora uno sulla questione, per esempio, della maternità, sempre l'idea di società. Quando ci fu la proposta del congedo paritario anche per gli uomini, c'è stata una levata di scudi, quindi già ti dà l'idea di che società vogliamo. I padri devono lavorare, anzi in alcuni percentuali c'è addirittura che gli uomini aumentano, diciamo, il lavoro nel momento in cui le donne vanno in maternità. E l'altra, la questione della trasparenza salariale. Noi c'è una direttiva europea che deve essere recepita entro il 7 di giugno del 2026. Il governo fa una proposta, Ora, ha delle criticità anche questa direttiva, però è un ulteriore strumento che comunque supera la segretezza salariale. Cioè, se un datore di lavoro, dà più salario a un uomo, più del 5%, lo devi giustificare, devi dire perché tu gli dai più salario. Un conto è dire perché c'è una professionalità diversa, un conto non avere ragioni semplicemente perché c'è un sesso biologico nel mezzo.
E allora, abbiamo parlato di alcune direttive e delle possibilità che possano incidere poi in un cambiamento anche di mentalità. Cosa si può fare? Quali sono gli strumenti da mettere in campo, soprattutto per quanto riguarda la politica e questa cosa del care credits? Li vedi in maniera sostenibile? Cioè, senz'altro sarebbe un riconoscimento importante di un concetto di cura normalizzato che però non è sufficientemente, anzi per niente, riconosciuto dal punto di vista né contributivo, insomma economico sicuramente.
Sicuramente è un aiuto, però attenzione, perché anche qui noi siamo una società in cui poi alla fine rimettiamo le donne a casa perché le si riconosce anche contributi per il lavoro di cura. Quindi prima fra tutti ci devono essere delle politiche del lavoro attive un po' per tutte, buone, di qualità, ma in particolar modo appunto per le donne. Dobbiamo rafforzare il welfare, la rivendicazione è quella di un welfare che possa garantire, nel momento in cui ci sia una situazione di non autosufficienza piuttosto che situazione di maternità, di potersi comunque recare al lavoro e continuare a lavorare. La questione salariale, noi dobbiamo introdurre degli strumenti anche di recupero del potere d'acquisto. Quei settori femminilizzati, dove sono solitamente le donne, sono quei settori dove i contratti collettivi nazionali si fa fatica a rinnovarli, si rinnovano dopo anni e anni e anni, quindi c'è il potere d'acquisto che va sempre più indietro. Questo è un altro elemento, quindi ci vuole un sistema contrattuale che ti aiuti. La CGIL sta facendo la raccolta firme su due argomenti, uno è sugli appalti, uno sulla sanità. Esattamente questo, gli appalti, dove chi ci lavora negli appalti? Prevalentemente anche le donne. Bene, qui quindi stesso contratto, stesso salario. La questione della sanità, per un rafforzamento della sanità che comunque possa andare da centri antiviolenza alle liste, per abbattere le liste d'attesa, ma anche per avere una sanità più rafforzata. E questo potrebbe essere altri strumenti, perché stiamo provando a fare appunto queste due leggi di iniziativa popolare. Poi lasciami dire una cosa. Questione della differenza salariale, sì. La questione della maternità, la questione della violenza non è un fatto privato solo nelle imprese. Cioè, la responsabilità d'impresa è una responsabilità collettiva prevista dalla Carta Costituzionale, però anche il pubblico può fare la sua parte. Noi dobbiamo andare verso un indirizzo che porti le città ad avere un'ottica di genere, che possa prendere in carico la questione dei tempi di attraversamento della città, dei trasporti, degli spazi, dei luoghi. Ce lo possiamo dire una città femminista?
Assolutamente, lo abbiamo ribadito più volte anche dal punto di vista urbanistico, no? Esatto. Davvero pensarle a misura di donna vuol dire pensarle a misura di tutti, perché
anche perché se c'è un concetto di misura di donna c'è anche un'emancipazione dell'uomo poi.
E allora, con questo concetto che vorremmo risuonasse, ci lasciamo per questa puntata di un 25 novembre al mese. Prossimo appuntamento in chiusura di stagione a giugno. Grazie a Laura Scalia per essere
grazie
stata con noi, e a questo punto l'approfondimento conclusivo di rito a cura dell'avvocata Marina Capponi.
Il tema delle diseguaglianze e della violenza di genere va affrontato partendo dai dati, che sono tutt'altro che freddi e sanno fare molto rumore. Commentando il rapporto annuale Istat sulla crescita, pubblicato in questi giorni, Linda Laura Sabadini ci ricorda il valore pubblico dei numeri, quando riescono ad illuminare ciò che per anni è rimasto opaco: la condizione delle donne, il lavoro di cura, le forme più nascoste della dipendenza economica. Le statistiche di genere sono la vera rivoluzione epocale, perché quando si mettono al centro le persone, i loro bisogni e la loro qualità della vita, i dati parlano con voce forte e diventano strumenti per rendere leggibili i cambiamenti sociali e per orientare le scelte pubbliche. Solo i fenomeni che vengono contati contano davvero. E i numeri cosa ci dicono? Che anche quando sono occupate fuori casa, le donne si trovano in una situazione di sovraccarico del lavoro di cura, non retribuito, di divisione dei ruoli asimmetrica, frutto di stereotipi duri a morire. E nella coppia dove entrambi lavorano, ci dice Istat che l'impegno di cura pesa sulle donne per quasi 69%.
1% e che i differenziali retributivi sono sempre sfavorevoli alle donne, le cui retribuzioni sono in ogni settore più leggere di quelle maschili per almeno l'8% a parità di lavoro o per un lavoro di valore uguale. Anche nella nostra Toscana Felix le donne sono meno pagate degli uomini, hanno redditi lordi medi di appena 20.000 euro l'anno e soffrono un divario rispetto ai lavoratori di circa 7.000 euro in meno. Quando l'intreccio tra bassa partecipazione al lavoro e gap retributivo erode l'autonomia femminile, la diseguaglianza diventa vulnerabilità sociale e terreno favorevole alla violenza economica. Ugualmente nel mondo del lavoro la relazione squilibrata di potere tra datori di lavoro e lavoratrici diventa terreno fertile per discriminazioni e molestie sessuali. La Convenzione di Istanbul ha inserito espressamente la violenza economica nel quadro della violenza di genere, contribuendo alla lotta contro questa forma di abuso, spesso invisibile, che utilizza la mancanza di autonomia finanziaria per controllare una partner, creando dipendenza e rendendo difficile l'uscita dalla relazione. E tra le donne che denunciano abusi non è un caso che una su tre sia reddito zero. Il prossimo giugno verrà recepita nel nostro paese la direttiva dell'Unione 970 del 2023 dedicata al superamento dello squilibrio retributivo di genere. Molte delle misure che dovranno essere adottate riguardano la trasparenza dei meccanismi di determinazione delle paghe, a partire dai sistemi di classificazione del personale, frutto di un approccio culturale stereotipato che tende ad attribuire un valore monetario superiore ai lavori tradizionalmente maschili. Ogni Stato dovrà adottare strategie misurabili per superare il gender pay gap e potenziare la raccolta dei dati per leggere i fenomeni e vincere una volta per tutte la discriminazione retributiva. E così torniamo nuovamente ai numeri, che sono indispensabili per raccontare i cambiamenti e far emergere ciò che per troppo tempo è stato invisibile. E come ci spiega Annalisa Monfreda nel suo saggio Quali soldi fanno la felicità? Perché le donne non sono pagate abbastanza e altre domande audaci, anche i numeri di un conto corrente declinati per genere ci aiutano a cercare le risposte, perché sarà anche vero che il denaro non garantisce la felicità, ma sicuramente è la chiave per aprire la porta della libertà e dell'autodeterminazione.